Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci con la partecipazione di Enrico Brunetti.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi e bentrovati. Siamo alla 26esima puntata di Tutto un po', come sempre il sottoscritto Enrico Brunetti, ma non da solo, perché dalla sua diciamo postazione, la sua stanza, il suo studio, ho Carletto Fiorucci. In questa mattinata ricordo che avremo come sempre il sindaco per parlare di problemi attuali, chiaramente legati come sempre a questa pandemia. Inoltre avremo anche un collegamento, credo che lo faremo per primo, con l'avvocato, la dottoressa Chiara Bigioni, amministratore di Rocchetta S.p.A., appunto, per le ultime novità in merito a Rocchetta. E se volete, ricordo, potete partecipare, la nostra email info@radiotadino.it di Tutto un po', per suggerirci domande oppure anche qualche ospite da invitare. Ricordo che se magari vi perdete questa trasmissione, abbiamo tutte le piattaforme social, podcast, Facebook, per riascoltarli. In secondo ascolto domani è giovedì 28 alle 13:10, e comincio a salutare il Carletto Fiorucci, al quale auguro una buona giornata. Buongiorno.
Buongiorno a tutti, anzi non è un buongiorno, c'è un vento maledetto, freddo, vabbè.
Beh, c'è sempre qualcosa dalle nostre parti che ci sorprende.
No, voglio dire, siamo a fine maggio, se contiamo così.
Effettivamente questo è l'ultimo mercoledì del mese di maggio, poi arriva giugno, con giugno arriverà anche una nuova stagione, ci auguriamo che sia bella, non ci faccia tornare indietro, anche se le mezze stagioni non ci sono più, l'autunno e la primavera ormai se ne sono andate.
La primavera finisce tra 25 giorni, no?
Non è neanche cominciata. È un inverno allungato e un'estate magari che comincerà un po' prima, perché se comincia a picchiare il sole arriverà anche sopra i 30 gradi. Quindi...
E poi arriva il caldo all'improvviso, a cui non siamo abituati né noi, neanche le piante, per la verità, e quindi se fa come lo scorso anno sarà un disastro, vabbè.
Esattamente, allora questa mattina io già l'ho anticipato, hai perfezionato il collegamento con l'avvocato, la dottoressa Chiara Bigioni, per parlare appunto di Rocchetta. Avevamo già pensato di farlo qualche giorno fa, qualche settimana fa, invece poi impegni non hanno consentito questo, e credo che tu hai parlato proprio con la Chiara Bigioni ed è disponibile, tra non molto dovremo sentirla.
Sì, avremo una decina di minuti di dialogo con la dottoressa Bigioni per vedere un po' come sono organizzati nella fabbrica questo periodo di coronavirus e anche altre iniziative che la Rocchetta ha fatto di suo in merito appunto anche a questa situazione d'emergenza.
Bene, quindi appunto sentiremo, perché Rocchetta è rimasta sempre aperta e non è che ha chiuso, è quindi una società che imbottiglia acqua minerale. L'acqua è il bene più prezioso e non possiamo vivere senza acqua, magari senza pane sì, ma senza acqua non si può assolutamente vivere, quindi sono rimasti sempre aperti. Appunto, come diceva Carletto, sentiremo come hanno come continuano, naturalmente, perché non è che è terminato tutto, questo virus sembra che sia meno efficace, però attenzione, perché anche il ministro della salute ha detto attenzione, perché potrebbe esserci un secondo picco, quindi bisogna sempre usare l'intelligenza, ecco, l'intelligenza in questo periodo, no?
Ma vediamo, adesso io avevo fatto delle previsioni personali, vediamo se si avverano, nel senso che, come altre volte ti ho detto, mi sembrava che nei passaggi continui, come molti virus fanno per sopravvivere, si indeboliscono per poter convivere con l'ospite, cioè a lungo andare tentano di non uccidere più l'ospite, perché se no muoiono anche loro, e quindi hanno questo tipo di intelligenza matematica, chiamiamola, che gli consente di sopravvivere nell'ospite non uccidendolo e quindi indebolendosi. Poi magari anche l'estate ci aiuta, il caldo, i raggi ultravioletti dovrebbero anche questi indebolire o uccidere in parte il virus, quindi speriamo che ci sia l'estate tranquilla, che non sia poi un ritorno di fiamma nell'autunno.
Ieri sono partite le prime telefonate per l'indagine seriologica, non so se tu l'hai ricevuta la telefonata da parte della Croce Rossa.
No.
Se alle volte vi telefona la Croce Rossa, non è uno stalker, è per fare questo test sierologico voluto dal Ministro della Salute Roberto Speranza. Non passano, ce l'ha detto anche il sindaco la settimana scorsa, non passano attraverso i comuni, ma fanno direttamente a Campione, quindi con un numero telefonico.
Ma la Croce Rossa qual è? Quella locale?
La Croce Rossa nazionale, la Croce Rossa nazionale, che telefona a un Campione. Già ne sono stati contattati 7300 di cittadini che hanno aderito positivamente a questo test sierologico.
Quindi il numero è 06 di Roma, no?
Sì, esatto, il numero è 065510. Rispondete, perché è la Croce Rossa che vi invita, se volete naturalmente, non è un obbligo, se vi invita a fare questo test sierologico. Ecco, volevo sapere questo, nemmeno al sottoscritto hanno telefonato, però c'è ancora tempo perché ne faranno tanti.
Anche a me, ma va bene.
Bene, adesso ci ascoltiamo una canzone e poi andremo a sentire in questa mattinata l'avvocato Chiara Bigioni, a tra poco.
Assenza. Sono tutto un brivido, va bene così. Smetti di pensarci, vieni fuori da lì. Ma quanto coraggio serve a dire di sì? Assenza. Mi metti sotto e sopra le parole e non ti accorgi quanto aria che mi fai. La scoppia il cuore. Assenza. Voglio due diamanti come gli occhi che hai. 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 Mi trovo sotto e sopra le parole. Dove risplende la nostra confusione. La che piacere.
Se un fatto accade e non si conosce, è come se non fosse accaduto. Con gualdonews.it, riflettori puntati su Gualdo Tadino e la fascia appenninica. Attualità, politica, cronaca, economia, cultura, sport. Esplora le varie sezioni e resta sempre informato. gualdonews.it, il portale ricco di notizie, sempre aggiornato, sempre online. Aggiungilo ai siti preferiti. gualdonews.it, anche su Facebook e Twitter.
Di tutto un po'.
Dottoressa Vigioni, buongiorno, come va?
Buongiorno, bene, bene, abbastanza bene, grazie.
Beh, noi intanto la ringrazio per averci concesso questa intervista, è tanto tempo che non ci sentiamo, anche sì. Perché eravamo curiosi di sapere, visto che una fabbrica importante come la sua, volevamo capire come si eravate organizzati per questa emergenza fin dall'inizio, che avete fatto, vi siete distanziati, come avete provveduto ad andare avanti con la produzione?
Allora, innanzitutto partiamo da un presupposto fondamentale. Noi abbiamo avuto l'opportunità di continuare a lavorare, un'opportunità fondamentale in questo periodo, come sappiamo, di fermo per molti. Quindi abbiamo portato avanti la nostra attività produttiva all'interno dei nostri stabilimenti, nello specifico, ecco, parliamo di Rocchetta, nello stabilimento Rocchetta, attuando da subito tutte le misure precauzionali per evitare la possibilità di eventuali contagi, applicando sì i protocolli di sicurezza imposti, ma delle restrizioni forse ancora più forti, più incisive. Ci siamo naturalmente strutturati fornendo a tutti i nostri dipendenti i dispositivi di produzione di protezione personale e riorganizzandoli in turni di produzione in modo da evitare di creare assembramenti. Un aspetto fondamentale è stato costituito dalla chiusura per quanto possibile all'esterno dello stabilimento, quindi tutti coloro che arrivavano, parlo nello specifico i nostri trasportatori, peraltro estremamente collaborativi, non avevano pressoché accesso allo stabilimento, per cui abbiamo cercato di tenere lo stabilimento produttivo più protetto possibile. È stata necessaria ovviamente la presenza dei nostri dipendenti per quanto riguarda le linee produttive, ove possibile è stato istituito lo smart working che abbiamo sperimentato appunto in questa fase di emergenza sanitaria.
Beh, ma anzi, dottoressa, non avete avuto nessuno mi pare malato, no? Mi pare nessun infetto.
Fortunatamente quindi. Fortunatamente non abbiamo avuto nessun contagiato. L'attività si è sempre svolta con regolarità, anche perché soprattutto nelle prime settimane dell'emergenza le esigenze del mercato si sono fatte sentire in modo particolarmente pressante, poiché si è verificato il cosiddetto effetto accaparramento da parte dei consumatori. I consumatori avevano paura di non reperire il prodotto, il nostro come quello di altre aziende alimentari, anche alimentari, quindi c'è stato un aumento del mercato piuttosto incisivo, che ci ha portato ad essere molto presenti, operativi, attenti allo stabilimento, all'interno dello stabilimento, oltre che concentrati, come siamo soliti fare, sui profili qualitativi del prodotto e dell'integrità del prodotto, anche per garantire sotto il profilo logistico il raggiungimento dei nostri clienti, dei punti vendita e quindi l'arrivo nelle case dei consumatori del prodotto con regolarità.
Ad oggi la produzione è rimasta stabile o aumentata ancora?
Allora, la produzione è rimasta sostanzialmente stabile, a fronte di un aumento soprattutto iniziale, appunto come dicevo prima, delle prime settimane dei prodotti tipicamente da consumo in casa, c'è stato un pressoché annullamento dei prodotti di piccolo formato, come per esempio il mezzo litro. Chiaramente le persone, essendo meno fuori casa, recandosi meno fuori casa, hanno completamente abbandonato il prodotto di piccolo formato e ovviamente a ciò ha contribuito anche la chiusura di tutti i bar e ristoranti, quindi del canale dedicato alla ristorazione. Ora viviamo una situazione abbastanza equilibrata e ci auguriamo che con queste riaperture ci sia anche la possibilità di recuperare quei consumi, recuperare ormai è impossibile, ma comunque riprendere quei consumi abbandonati negli ultimi 2 mesi e mezzo, anche 3.
sempre in merito alla, diciamo, allo stabilimento, al posto di lavoro, ho visto che un mese fa, prima proprio all'inizio di questo problema, i dipendenti sono stati gratificati da parte di Rocchetta proprio per l'impegno, perché hanno sentito questa responsabilità maggiore. Ecco, sì. Quindi Rocchetta ha risposto positivamente, incentivandoli economicamente, sì. Mi sembra, vero?
Esatto, esattamente. Questa è stata una decisione presa praticamente subito, perché se da un lato abbiamo accolto positivamente l'opportunità di poter continuare a lavorare, ci siamo anche resi conto della particolare delicatezza del periodo storico eccezionale. Quindi abbiamo stabilito di premiare i dipendenti all'interno delle nostre aziende con un bonus, con un premio di 1000 euro a dipendente. Questo perché l'attività lavorativa è stata portata avanti con costanza, ma decisamente con delle pressioni psicologiche dovute alla preoccupazione di tutti noi, che a nostro parere dovevano essere per quanto possibile alleviate. Quindi, oltre all'aggiunta della garanzia della presenza di tutti i dispositivi di protezione personale e dell'applicazione di tutte le misure di sicurezza possibili, abbiamo ritenuto opportuno, necessario riconoscere questo premio ai dipendenti che tutte le mattine venivano a stabilimento nonostante, insomma, un periodo preoccupante per tutti.
Ma il personale è diminuito, aumentato, è rimasto uguale?
Il personale è rimasto lo stesso. Al momento le nostre risorse umane sono presenti esattamente come prima. Appunto, fortunatamente non c'è stata necessità e non abbiamo voluto assolutamente alleggerire l'azienda di oneri finanziari legati al personale, per cui tutte le figure presenti precedentemente all'emergenza sono rimaste e hanno continuato a lavorare, appunto, ove possibile all'interno dello stabilimento da casa.
Quindi nessuno è mai stato messo in cassa integrazione?
Assolutamente nessuna figura lavorativa all'interno delle nostre aziende è stata messa in cassa integrazione, non abbiamo utilizzato alcun tipo di provvidenza in questo senso.
Con la riapertura adesso parziale comunque, perché la gente ancora non si sposta molto, però con la riapertura dei ristoranti, bar, la vostra produzione dovrebbe riaumentare, credo, no?
Ce lo auguriamo, noi siamo un prodotto prevalentemente presente all'interno delle case, all'interno delle abitazioni, ci siamo nel canale della ristorazione ma in misura più contenuta, ci auguriamo che chiaramente questa apertura possa comunque ripristinare quella produzione che
si avvicina anche l'estate, dottoressa, quindi l'estate l'acqua se ne consuma di più, no?
Sì, se il tempo è buono e se fa caldo,
se non è freddo come da noi, che sembra inverno, ha ragione.
Esatto, ce lo auguriamo, insomma, un mese in cui normalmente si dovrebbe bere di più, speriamo.
Sui mass media nazionali, locali, anche la nostra radio fa pubblicità della vostra azienda, ecco, non è mai partita questa pubblicità, avete sempre investito in pubblicità, credete molto in questo messaggio e credo che lo stiate anche ampliando. Non vediamo però più i prodotti, quelli che fanno da supporto all'acqua, no? Non, perché sono una nicchia che non vi conforta da un punto di vista economico, oppure si vendono uguale, non c'è bisogno di pubblicità.
Ma guardi, la nostra comunicazione è sempre stata prevalentemente incentrata sull'acqua, a maggior ragione in questo periodo. Noi abbiamo deciso di continuare a comunicare, a non fermarci, esattamente come era stato pianificato all'inizio dell'anno. Questo da un lato sicuramente per un obiettivo di tipo commerciale, ma anche perché abbiamo ritenuto opportuno, considerando la visibilità dei nostri prodotti e la presenza all'interno del 99% dei punti vendita italiani dei nostri prodotti, abbiamo ritenuto importante che l'immagine commerciale e produttiva venisse abbinata anche a un'immagine di solidarietà. Per cui l'acqua è il prodotto che è stato pubblicizzato in questo periodo. periodo. Inizialmente nel periodo di marzo-aprile, utilizzato il messaggio di comunicazione attraverso spot e testimonial per divulgare il messaggio sociale Io resto a casa, oggi con un messaggio nuovo. È uscito domenica scorsa un nuovo spot che abbiamo realizzato proprio in questo periodo con protagoniste Uliveto e Rocchetta, quindi le nostre acque della salute, in cui il messaggio di cui si fanno portavoce è Vivi l'Italia. È un messaggio di speranza affinché, ecco, questa sia un'estate in cui si possa vivere, si dovrà, ma si potrà apprezzare ancora di più un paese meraviglioso che quello in cui viviamo. Quindi abbiamo utilizzato la comunicazione un po' in questi due, per raggiungere questi due obiettivi.
Dottoressa, ci arriviamo alla fine della nostra conversazione, breve conversazione, perché volevo soltanto dirle se poteva parlarci alla fine della nostra conversazione delle iniziative collaterali prese dalla Rocchetta, di cui abbiamo parlato privatamente, ma vorrei che lei le rendesse pubbliche.
Sì, allora a un certo punto devo dire quasi subito abbiamo ritenuto doveroso dare il nostro contributo, in primis in quanto azienda attiva sul territorio, operativa sul territorio, dare il nostro contributo economico a chi si è trovato a fronteggiare in prima linea questa gravissima emergenza sanitaria assolutamente eccezionale. Per cui abbiamo stabilito di devolvere la somma complessiva di 600.000 euro a 4 regioni. Sono state identificate tra queste regioni la Lombardia, nello specifico l'ospedale San Paolo di Milano, il Lazio attraverso una donazione al Policlinico di Tor Vergata, e abbiamo individuato poi da un lato per la Toscana e dall'altro dell'Umbria, per quanto riguarda la Toscana, che è una regione nella quale lavoriamo con il nostro marchio Uliveto, dove si trova appunto il sito produttivo Uliveto, abbiamo effettuato una donazione di 150.000 euro all'ospedale San Luca di Lucca, e per quanto riguarda l'Umbria abbiamo acquistato dei letti elettrici multifunzione per la protezione civile della regione Umbria, che li ha poi destinati a diverse strutture ospedaliere della regione. Ci è sembrato doveroso dare il nostro contributo in un momento di totale fermo in cui l'emergenza ha veramente sconvolto le vite di tutti, io credo.
Bene, bel segnale, sicuramente un bel segnale. Io ho terminato, ma abbiamo terminato anche lo spazio, il tempo, con la dottoressa Chiara Bigioni, che ringraziamo naturalmente per la disponibilità in questa mattinata. Speriamo di sentirci presto, magari anche per altre cose, per cercare certo. Di rilanciare questo territorio con l'azienda e anche con le iniziative. Adesso è tutto fermo, ma speriamo di ripartire con le varie iniziative qua nel nostro territorio. Grazie.
Ce lo auguriamo tutti. Grazie a voi.
Grazie dottoressa, buongiorno e buon lavoro.
Buongiorno altrettanto, buon lavoro a voi, arrivederci.
Quante volte ci dimentichiamo di bere? Eppure ogni giorno il nostro corpo ha sete di acqua. Rocchetta, giorno dopo giorno, ti depura nel modo più semplice e naturale, facendoti fare tanta plin plin. Rocchetta, acqua della salute. Puliti dentro e belli fuori.
Di tutto un po'.
Buongiorno sindaco.
Buongiorno a voi.
Buongiorno.
Tutto bene?
Ma sì, a parte i malesseri dovuti all'allergia, ma va bene.
Va bene, senti sindaco, mi pare che ci sia oggi l'anniversario della tua elezione, no? Mi pare.
Stai festeggiando?
Sì, oggi per me è un giorno particolare. Però, 27 maggio 2019, non lo dimenticherò molto facilmente.
Non è che stai facendo assembramenti, feste? Ecco.
No, sono al lavoro, assolutamente.
Ascolta sindaco, di nuovo nell'ultima settimana sono state due cose. La prima è che noi siamo stati scelti come comune, alcuni abitanti verranno chiamati per questa indagine. Tu sai se è già iniziata questa indagine serologica?
Sì, è iniziata da ieri, quindi si terminerà il 4 giugno. Quindi...
Quante persone sono state già chiamate?
Allora, il comune di Gualdo Tradino, da tabella che ci è stata inviata, saranno 70 persone che verranno sottoposte a questo test.
Il criterio non lo sai di scelta, il criterio di scelta.
Il criterio è quello individuato dal Ministero, su categorie che sono quelle che sono state individuate dal Ministero, quindi saranno operatori sanitari, forze dell'ordine, piuttosto che commessi di supermercati, insomma, è uno screening a campione, ecco, questo è il senso.
E quando, e quando terminerà?
Il 4 giugno.
Ah, oh, ok.
Io, sì, bene, buongiorno sindaco. Allora, voglio subito mandare un messaggio positivo, perché a Gualdo Tradino abbiamo capito stiamo convivendo con questa pandemia. Però sindaco, non è che a forza di dire attenzione, state attenti, abbiamo più paura adesso di uscire di casa con tutti questi messaggi?
No.
Perché l'accensione in montagna non c'era nessuno, c'era poche persone in pratica, no?
Allora, l'ascensione, come sapete, era un appuntamento monitorato e attenzionato. Però io vi dico che, ad esempio, sabato sera sono uscito con la famiglia, sono andato a cena in un ristorante locale, poi sono passato per Piazza Martiri alle 11.30 e c'era una cosiddetta movida ordinata, nel senso persone con mascherina, sedute sui tavoli, un atteggiamento molto responsabile. Quindi ripeto, si deve, si può uscire e si deve uscire, anche perché c'è una bella stagione, ma tenendo presente, come vi ho sempre detto in queste settimane, che dobbiamo cambiare le nostre abitudini, tutto qui. Quindi la mascherina è una cosa che ci farà compagnia, però questo non ci impedisce di poter uscire. Questo sì,
ecco, alla Valtorda si può tornare comunque, no? Questi giorni.
Assolutamente sì, certo che sì.
Domani, giovedì, il mercato, da quello che hai detto, riaprirà in totalità, ci saranno tutti i banchi presenti.
Sì, io devo... E come dire, ringraziare anche la FIVA, che è l'associazione di categoria degli ambulanti, con la quale in queste settimane c'è stato sempre un confronto molto positivo e propositivo. Quindi da domani ci sarà il mercato al completo, fino a quando dovremo rispettare queste regole sul distanziamento anche dei banchi, e lo faremo nell'unico spazio che può consentire questo distanziamento, e quindi è Piazzale Caduti di Nassiria, cioè il parcheggio del settore ospiti dello Stadio Luzzi, e per quanto riguarda gli alimentari, sottostrada il parcheggio del centro sportivo Nello Saltutti. Quindi la scorsa settimana è andato tutto molto bene, anche gli operatori e gli avventori sono rimasti molto soddisfatti, speriamo che anche domani ci sia lo stesso riscontro.
Io ti ho sentito molto accalorato nell'ultimo consiglio comunale, quello della settimana scorsa, mandare un messaggio, perché i comuni stanno vivendo una fase pericolosissima, come tutte le famiglie, perché non ci sono introiti, quindi le tasse locali sono state abolite. Come si può riuscire a risollevarsi? Mi sembra che tu hai detto cioè tutti insieme qui dobbiamo collaborare. Hai fatto un messaggio chiaramente alle opposizioni, mi sembrano un po' sordi da questo punto di vista, no? Non hanno reagito.
Io ho sempre detto dall'inizio di questa pandemia che quando si è in emergenza bisogna possibilmente abbandonare momentaneamente le contrapposizioni inutili. Io avrei molto piacere di dire a tutti i cittadini, a tutte le imprese, che da oggi sono abolite le tasse, ma purtroppo sappiamo che questo non è possibile, quindi bisogna avere grande maturità, grande forza di comunicare le cose come stanno. Io ho ricevuto proprio ieri sera, e abbiamo un gruppo di sindaci a livello nazionale, un messaggio da parte di un mio collega della Campania che ha detto che a causa delle mancate entrate questo mese non riuscirà a pagare gli stipendi ai dipendenti. Quindi capite che la cosa è seria. Noi per fortuna abbiamo un ente in salute e molto probabilmente saremo in grado di superare anche questa fase, però ripeto, ci vuole grande accortezza. Vi faccio un esempio: la prima scadenza è l'IMU, quella del 16 giugno, e quindi noi stiamo ragionando su come recepire le indicazioni nazionali, che vanno nella direzione di posticipare il periodo di pagamento per tutte quelle imprese e quelle famiglie che stanno in difficoltà. Però io l'ho detto in consiglio, io personalmente, non è che perché sono ricco, ma perché fortunatamente ho un reddito che me lo permette, il 16 giugno pagherò la mia rata dell'IMU e invito quelli che possono farlo, e sono tanti, a farlo, perché, come dire, aiutano anche chi sta peggio. Certo. Perché se noi, ecco, non abbiamo entrate...
Senti, sì, no, ma non sono state spedite ancora le cartelle, no?
Allora, l'IMU, le cartelle, come sapete, non vengono spedite perché è un F24 che si fa o al patronato o per quanto riguarda le cartelle a cui tu fai riferimento, che sono quelle, sì, della TARI, quindi di quelle, sì, della nettezza, sì, urbana. E quindi do una notizia: noi approveremo il piano tariffario entro il 31 luglio, e dopodiché sicuramente queste cartelle, come vengono chiamate, non arriveranno a casa delle famiglie e delle imprese prima del mese di settembre. Quindi, come vedete, fino a quella data questo tributo non dovrà essere pagato. Quindi noi stiamo facendo di tutto per cercare di alleviare le sofferenze alle famiglie e alle imprese in questo periodo difficile, però dobbiamo tutti renderci conto che noi dobbiamo garantire i servizi agli anziani, ai bambini, alle famiglie, i trasporti. Queste cose costano dei soldi che, se non abbiamo, rischiamo di non poter più garantire. Questo è il senso.
Senti, sindaco, che tu sappia, le nostre banche, bastano cari, hanno fatto, diciamo, come tante altre banche, insomma, complicato l'elargizione di questi 25.000 euro che servono appunto per ripartire, oppure no?
Io posso dirvi qual è la nostra esperienza diretta come ente. Noi, sia con Cassa Depositi e Prestiti, sia con in particolare un istituto dove ci abbiamo la tesoreria comunale, abbiamo fatto delle operazioni di rinegoziazione che hanno avuto tempi normali, non c'è stata grossa complicazione. Ecco, questa è l'esperienza nostra diretta.
Noi non sappiamo se per imprenditori, gli operatori, insomma, è stato facile acquisire questo mutuo, ma penso che a Guad non ci siano stati grossi problemi.
Ma io credo che non ci siano stati grossi problemi. Non ne ho notizie di qui.
Sì, nemmeno noi abbiamo notizie.
Quindi,
particolari su questo.
È evidente che è andato tutto, credo, abbastanza bene.
Ascolta, sindaco, una cosa, voglio ritornare alla chiusura, perché siccome ci avviciniamo all'estate, ti vorrei chiedere quando pensi che sia possibile riaprire sia il parco di San Rocco, il parco accanto alla chiesa di Santa Maria, sia il parco dei giardini pubblici.
Allora, io su questo francamente vi dico una cosa che dico a voi per primi. Io ho visto anche ieri questa bella cosa delle frecce tricolori, ma che con un messaggio molto stridente rispetto a un Corso Vannucci stracolmo. E allora faccio questa similitudine: a noi ci impongono di non far salire i bambini sopra i giochi, sì, e poi assistiamo a quelle robe là. Quindi io molto probabilmente vi preannuncio che sto seriamente pensando di riaprire a breve i parchi e di dare la possibilità anche alle famiglie di andarci, perché è inutile, certo, che ci dicono, certo, di prendere tutte queste, cioè, una famiglia che va al parco con due bambini con la mascherina, penso che meno a rischio di tutte quelle persone che ieri stavano assembrati.
Certo, io sono d'accordo, sindaco, per, sì, quel che mi riguarda. Certo. Ascolta, sì, diciamo, collateralmente a questo problema, ti vorrei segnalare che nei parchi che tu conosci della Piaggiola non esistono cesti per l'immondizia, quindi la gente lascia un po' le cose in giro, e non esiste nemmeno in un parco in particolare una panchina o due panchine, perché quando i nonni o i genitori accompagnano i genitori non sanno neanche dove sedersi. È possibile dotarli di almeno di questo minimo indispensabile?
Guarda, noi stiamo ieri stesso avevamo qui la parte tecnica di Italina, perché stiamo ragionando su un piano di arredo urbano e quindi anche dei parchi che possa prevedere l'utilizzo di questo materiale, che tra l'altro per esterno è quello più...
Beh, è elementare, due panchine, un cesto di immondizia, mi sembra una cosa, una cosa civile, insomma, ecco.
Esatto,
qui.
Sono andato oltre però, perché poi le panchine sai meglio di me che se le prendi di legno devi fare manutenzione, se le prendi di acciaio devi fare... Certo. Questo tipo di arredo urbano che è in ceramica, quindi da esterno, ci consentirebbe anche di evitare tutta... la parte manutentiva, perché resistono alle intemperie.
Certo, quindi... certo, ma i tempi sono rapidi?
Ma ti dico, ieri ci siamo incontrati per fare questo accordo, quindi spero che a brevissimo possiamo procedere all'acquisto e all'installazione.
Entro quest'estate, quindi?
Sì, assolutamente.
Un'ultima cosa, una cosa importante, magari se ce la fai in un minuto, un paio di minuti. Sei incontrato con l'assessore Coletto la settimana scorsa, hai detto cose importanti, nonostante diciamo le viste politiche sono diverse, però tu hai sempre detto togliamoci questi panni dei partiti, perché qui c'è bisogno di fare. Ecco, come hai trovato questo assessore e che disponibilità ti ha dato?
Allora, l'ho detto e l'ho scritto. L'approccio è stato, abbastanza ruvido da entrambe le parti. Poi però un'ora abbondante di discussione mi ha permesso di condividere sostanzialmente tre questioni, che tra l'altro l'assessore ieri ha ribadito in consiglio regionale, a riprova che le cose che ci eravamo detti sono tali sono. E quindi lui ha preso atto della situazione. Ha chiesto una perizia aggiornata, visto che è del 2016, sul valore delle due palazzine. Ha chiesto alle sue strutture di fare una ricognizione di tutti i servizi sociosanitari assistenziali che in Umbria vengono svolti in strutture in affitto, perché è una cosa che condivido. Se abbiamo edifici di proprietà, visto che quella è proprietà ASL, i servizi in via prioritaria devono svolgersi in ambiti di proprietà, inutile pagare affitti e lasciare strutture vuote. Terzo elemento, questa famosa discussione che ormai ci appassiona tutti, da 6 anni su questa famosa stecca, lui ha fatto una domanda a quel tavolo alle strutture tecniche e la risposta è stata la seguente: per abbattere quella parte occorrerebbero 100.000 euro, per rimetterla a posto occorrerebbero più di 3 milioni di euro. E posto che ci sono 10.000 metri di coperto, cioè tutto lo spazio sufficiente per un recupero che sia complessivo di tutta l'area. Lui si è preso un po' di tempo, brevissimo a suo dire, l'ha confermato anche ieri, per poi riconvocarci una volta che avrà fatto queste verifiche, e mutuo le sue parole virgolettate: bisogna fare presto, e su questo sono assolutamente d'accordo.
Bene.
Grazie sindaco.
Grazie.
Allora.
Grazie Dario.
Grazie a voi.
Alla settimana prossima.
Grazie a voi.
Grazie, buon lavoro e buona giornata. Favorite part of a honky tonk, them days of dukes and badonkadonks. Turn it up till the music blows. Boom, 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 that's like a pulse. Let me see you get tipsy. Getting loose, getting frisky. Baby, let me see your favorite move. Break it down, let me see what you can do. Do-si-do. Do-si-do. Do-si-do.
knees and catch the breeze.
GRT Sport.
Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio, la Lega Serie A vuole ripartire il 13 giugno, questa è la data prescelta dai club per la disputa dei match da recuperare, su tutti Atalanta, Sassuolo, Inter, Sampdoria, Verona, Cagliari e Torino, Parma, che segnerebbero dunque la ripartenza ufficiale del campionato. A seguire poi le giornate rimanenti, che sono 12, per chiudere il tutto il 26 luglio e aprire poi il capitolo Coppa Italia e, secondo disposizioni UEFA, anche le coppe europee a seguire. Progetto di massima stilato nel Consiglio di Lega tenutosi ieri, ma subordinato ovviamente in toto all'incontro di domani con il ministro dello sport Spadafora, oltre ovviamente ai vertici della FIGC. Poi toccherà al governo dare l'ok definitivo per tornare a giocare. Nel caso servirà anche un nuovo decreto del presidente del consiglio, visto che al momento gli eventi sportivi sono bloccati fino al 15 giugno. Si studia anche un piano B, ossia un format con brevi fasi di playoff e playout nel caso non ci fossero le condizioni per disputare tutte le partite mancanti, come previsto dal comunicato dell'ultimo consiglio della FIGC. Del calcio. Intanto sul protocollo di sicurezza si è espresso nuovamente il comitato tecnico scientifico, che fa sapere la quarantena precauzionale è sempre di 2 settimane anche nel mondo del calcio. La precisazione arriva dopo che alcuni organi di stampa avevano scritto che poteva essere ridotta anche ad 1 sola settimana, così non è. Quindi il comitato tecnico scientifico specifica dunque che la quarantena resta di 14 giorni. Calciomercato: dalla Spagna rimbalza un nuovo nome per la Juventus nell'ambito dell'operazione Pjanic. Paratici avrebbe messo infatti gli occhi sul classe 2002 Ansu Fati, uno dei giovani talenti più interessanti del Barcellona e del panorama europeo. Al momento si tratta di un'operazione difficile da mettere a segno, ma la Juventus ci prova, anche perché la volontà da parte del Barça di prendere Pjanic è notevole e per questo la Juve potrebbe includere una contropartita come quella di Ansu Fati, appunto. Vedremo se ci riuscirà. Il calcio tedesco: la super sfida in vetta alla classifica di Bundesliga vede il Bayern Monaco imporsi 1-0 sul campo del Borussia Dortmund. Il gol vittoria arriva al 43esimo del primo tempo, quando un delizioso pallonetto da fuori di area di Kimmich scavalca Burki per il più 7 sui giallorossi in classifica. Nella ripresa i bavaresi hanno gestito con ordine il vantaggio, hanno sfiorato anche il raddoppio, mentre Haaland, poco cattivo sotto porta, esce dal campo infortunato. Era questa l'ultima notizia, un saluto dalla redazione sportiva.
Di tutto un po'.
Siamo qua Carletto con l'ultima parte, l'ultimo spicchio di questa interessantissima mattinata con Di tutto un po'. Abbiamo sentito l'avvocato Chiara Bigioni, abbiamo sentito anche il nostro sindaco, il sindaco del comune di Gualdo Tadino. Ecco, c'è da tirare un po' le conclusioni, diciamo, per quanto riguarda questo mercoledì. Abbiamo dato come sempre informazione la più ampia, sperando che questo virus, questa pandemia cominci a fermarsi un po' e soprattutto si trovi anche il rimedio, perché è quello la parte più importante.
In Umbria siamo sempre intorno allo 0 casi, 1 caso, 2, insomma, diciamo che in Umbria quasi è sparita, quasi come in Sicilia, come in Calabria, come in Sardegna, sì. E anche in Puglia, in parte in Puglia, Molise, Basilicata, in parte la Campania. Mi pare che al centro-sud, insomma, il virus stia quasi scomparendo, ecco.
Sì, c'è questo fenomeno, però non abbassiamo mai la guardia. Io vedevo dei servizi in TV dove gente al mare, qui non c'è il Covid, non c'è assolutamente, quindi perché può esserci questa, no, questo fatto che si sta bene all'aria aperta.
Io da quando c'è stata la riapertura, che è stata il 14, mi pare, non ricordo, no? 14 maggio, se non erro, mi sbaglio,
il 4
maggio è stata la riapertura, poi ad altre aperture più aperte, gli ultimi giorni più, sì, esatto, diciamo più larga, e i casi non sono né aumentati, nemmeno rimasti costanti, anzi sono diminuiti. Quindi vuol dire che anche se ci sono stati assembramenti, c'è passato un maggior numero di persone che si è uscita, che ha preso mezzi pubblici, eccetera eccetera, però il virus è calato continuamente. Quindi ho l'impressione, ma potrebbe essere sbagliata, ho l'impressione, come dicevo prima, che il virus si stia indebolendo, anche perché gli scienziati mi ci devono spiegare come mai al centro-sud è quasi zero e ancora al nord persiste. Vuol dire il caldo in qualche modo forse riesce ad indebolirlo, perché altrimenti non ti spiegherebbe perché le regioni del sud, compresa l'Umbria, che è al centro, non hanno subito questa grossa invasione del virus. È vero che ci sono meno fabbriche, ci sono meno possibilità di contatti, però il virus, quando è uscito dalla Lombardia, ha invaso la Spagna, ha invaso l'Inghilterra, ha invaso la Francia in una settimana. Sì. E quindi non si spiega perché al sud non basta il contenimento, insomma, credo che ci sia anche qualcosa che abbia indebolito il virus, che l'abbia reso meno virale al centro-sud. Probabilmente è il caldo, probabilmente. Alcuni scienziati dicono di no, alcuni di sì, però io credo che altrimenti non c'è nessun'altra spiegazione, perché no, non si spiega, insomma, se no.
Beh, certo, probabilmente c'è anche questo che dici tu, sicuramente che questo il caldo possa aver attenuato, però c'è anche il comportamento, diciamo, nostro, la maggior parte delle persone non guardiamo.
Beh, non è che al sud sono più rispettosi, sì. Benissimo, quindi...
vabbè, però diciamo che la maggior parte, la maggioranza, non è che tutti ci riuniamo, facciamo assembramenti,
no,
in alcune parti
ma
d'Italia.
Ma questa cosa
no?
Doveva venire anche al nord, sì. Allora, invece sì, è venuto al sud, sì, soprattutto, sì. E tu ricordi che a Napoli la gente andava ammucchiata nel periodo peggiore per la strada, senza mascherina, nei negozi, si ammucchiavano, eppure sono stati pochissimi contagi, quindi ci deve essere qualcosa che ha impedito al virus di esplodere, che non basta il contenimento, secondo me, sociale, non è basta. Beh, non basta, perché sarebbe venuto ugualmente dappertutto,
certo, diciamo...
E invece al sud c'è stato qualcosa in più, che certo, io lo imputo ai raggi ultravioletti più forti del sole,
diciamo che
forse in parte giustificano questa difficoltà del virus di esplodere al centro-sud. Del resto anche in Africa è 3 mesi ci dicono: se esplode in Africa è la fine del mondo.
Sì,
ma in Africa
certo,
3 mesi che lo dicono, ma ancora non è esploso, quindi qualche motivo ci sarà. In Francia è esploso subito, in America è esploso subito.
La storia ci dirà, la storia, se ancora saremo vivi, raccontare qualcosa.
No, è perché
ci dirà.
Gli scienziati, i virologi hanno una mentalità, diciamo, a paraocchi, non si confrontano con le altre, con gli altri scibili, con le altre scienze, cioè con la meteorologia, con la fisica e con la chimica. In qualche modo le altre scienze potrebbero aiutarli a capire meglio perché il virus in alcune parti esplode in maniera così virale, in altre parti invece è contenuto. Nello stesso Sud America, dove in Amazzonia, nel Centro America, nella Brasile è esploso un po' di più, ma nelle altre parti no. Quindi in qualche modo la meteorologia, credo che la geografia, la meteorologia e la fisica credo che contino per dare quelle spiegazioni, cosa che i virologi però non danno da questo punto di vista.
Bene, bene, siamo in chiusura di questo nostro appuntamento per questo mercoledì. Chiaramente ringrazio anche i nostri ospiti, che sono stati molto gentili quest'oggi, l'avvocato Chiara Bigioni e il sindaco del comune di Gualdo Tadino, dottor Massimiliano Presciutti. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo con un'altra puntata, sarà la 27esima, sempre alle 10:10 da Radio Tadino. Se avete perso, ricordo, questa trasmissione, domani in secondo ascolto alle 13:10, domani giovedì 28 ci potremo riascoltare, se no l'appuntamento è per mercoledì, che sarà il 3 di giugno.
Sì, saremo a giugno, esatto. Naturalmente io spero che questa indagine che fanno anche sul nostro paese ci possa tranquillizzare ancora di più, e io di poter tornare fisicamente alla radio, perché
d'accordo, certo,
è molto più bello e molto più pratico farlo direttamente in studio.
Indubbiamente, sicuramente. Noi abbiamo le nostre precauzioni. Ricordo che il distanziamento sociale in radio per 2 persone è garantito. Ecco, questo lo possiamo.
Per 3 è più complicato, perché gli studi sono piccoli, quindi certo, diventa più complicato.
Certamente. Grazie Carletto.
Comunque io salutiamo tutti. Allora, sì, buongiorno, grazie dell'ascolto, a risentirci la prossima settimana.
Di tutto un po'. Un programma ideato e condotto da Carletto Fiorucci.